Colomba. Una volta nella strada si ritrovò sotto i medaglioni con i profili dei milanesi illustri. Quando era bambino aveva creduto che i dragoni da cui la villa prendeva il nome fossero appunto quegli 8 signori lì. Senza dubbio adesso altri bambini del paese dovevano crederlo. Alzò mentre camminava gli occhi a osservare qualche profilo, lesse alcuni nomi. Pietro Verri, Gian Domenico Romagnosi, a voi due vi pare di essere poi tanto illustri? Alessandro Manzoni, il Manzoni un dragone. A questa idea gli venne da ridere. Beh, ciao dragoni, li salutò infine tutti insieme. Percorrendo le vie del paese guardava ogni cosa, le note e ben conosciute cose del suo mondo. E adesso che l'incontro con Colomba lo stava come rinnovando, ogni cosa, anche la più frusta, gli pareva una scoperta. Gli procurava un'acuta gioia. Sostò brevemente in chiesa per ringraziare Dio d'avermi tirato fuori dai guai, si proponeva, ma la preghiera che gli venne spontanea alle labbra fu il Gloria. Lo disse, ridisse, ridisse ancora, in un crescendo solenne, quasi dirompente, come di organo, nella penombra della chiesa vuota. Non stava ringraziando Dio per averlo salvato dalla guerra e dal mare, ma per avere creata Colomba, per averla fatta com'era, per aver introdotto nel mondo una tale creatura. Pregò con trasporto anche la madre di Dio, la benedetta tra le donne, che si prendesse a cuore questa e l'aiutasse a conservarsi anche in futuro, pulita e incantevole come era adesso. Superato il cancello della villa di zio Gerardo, la quale, come sappiamo, a differenza dei dragoni, prima che una villa era stata una fabbrica e se anche dissimulati ne conservava diversi segni, si addentrò nel giardino con l'intenzione di riflettere, di fare il punto. Il sole ormai abbastanza basso lo dissuase dal mettersi tra gli alberi dove l'aria sarebbe stata anche troppo fresca. C'era un vialetto in margine all'orto che conduceva alla balconata di nord, fiancheggiato su un lato da una siepe di carpini, sull'altro da chiazze di camomilla spontanea dal buon odore arsiccio. Lungo quello il giovane si mise a passeggiare avanti e indietro con le mani intrecciate sulla schiena, riflettendo pieno d'emozione, ogni tanto allontanando col piede qualche sassetto. «È una creatura assolutamente classica», si diceva. «Non la si può definire in altro modo una donna classica. Al giorno d'oggi, da non credere, potrebbe obiettivamente essere sorella d'Andromaca e, perché no, sorella di Beatrice, sia per la bellezza, diciamo per l'involucro esteriore, sia per il mondo interiore». Non gli passava per la mente che il mondo interiore di Colomba lui non lo conosceva. Come già il mattino e il giorno prima, egli la stava idealizzando. Ma non per questo noi dobbiamo sorridere. Forse anche per Andromaca e Beatrice le cose a suo tempo non sono andate più o meno così. E sono forse per questo meno mirabili le loro figure, entrambe costruite probabilmente in parte di realtà, in parte di fantasia. Stava prendendo forma nella mente del giovane una creatura esaltante, nuova, che tuttavia non sarebbe potuta nascere senza la Colomba in carne e ossa, cara, attraente ragazza, che abitava ai dragoni. Per questo Manno, distinto, senza porsi tanti problemi, s'andava esaltando alla sintesi della realtà e del sogno come altri ben più grandi artisti prima di lui. Si dava però il caso che il vialetto che gli percorreva passasse accanto non già a un veterimo lauro come i suoi classici pensieri avrebbero comportato, ma a un tasso. Quello isolato a Breva, nella zona cioè di nord-est del giardino, su cui ogni notte cantava l'usignolo.